Grazie Presidente. Ma io inizio da dove ha concluso il consigliere Garagnani, e cioè che oggi noi stiamo per approvare una delibera veramente molto ambiziosa. Stiamo discutendo di futuro. Ridurre le emissioni di anidride carbonica del 20% in 10 anni è un obiettivo molto ambizioso. Noi oggi siamo consapevoli che ci accingiamo a votare per una delibera, passatemi il termine, tra virgolette, politica, che poi bisognerà riempire più che politica, non sono soltanto proclami, ci sono già dei contenuti tecnici, ma noi potremo aggiungere in quest'anno di istruttoria altri contenuti tecnici. Potremo aggiungere misure, indicatori, scelte, quindi veramente futuro. Come dire, è ambizione, c'è tutta la buona politica in questa delibera. Noi abbiamo un anno davanti, penso che sarà un bel lavoro anche per questo Consiglio Comunale, per la Commissione che dovrà occuparsene. Io mi auguro che su questo piano d'azione ci sia un coinvolgimento totale della città, non soltanto quindi dell'istituzione. Penso alle associazioni, penso alle forze sociali, penso alle forze economiche. Questo piano ambizioso ha più probabilità di centrare l'obiettivo se riusciamo su questo piano a costruire una grande associazione tra tutte le forze di questa città, sia quelle istituzionali che quelle politiche, che quelle economiche, che quelle associative, eccetera, eccetera. Se le soluzioni sono l'efficienza energetica, le fonti energetiche rinnovabili, la bioedilizia, la mobilità sostenibile, io aggiungo l'agricoltura biologica a chilometri zero, la rivalutazione delle colture autoctone, la difesa della biodiversità, la difesa dell'assetto idrogeologico dei territori, l'educazione permanente, per centrare questi obiettivi, per adottare queste soluzioni ci sarà bisogno di tutti. Non basteremo noi del Consiglio Comunale, non basterà l'assessore, bisognerà veramente su questo fare una grande alleanza all'interno della città e l'ha detto l'assessore, io lo ripeto, probabilmente il campo d'azione dovrà essere ancora più ampio, perché qui questo è un classico tema in cui, pensando alle competenze degli enti locali, bisognerà ragionare in termini di area vasta. Io però volevo soffermarmi su alcuni aspetti non toccati prima, evitandovi di ripetere quello che è stato già detto da altri colleghi. Il surriscaldamento climatico, l'IPCC dell'ONU calcola 0,7 gradi negli ultimi 300 anni, se non vado errato, si dice che abbia effetti sulla natura, sulla biodiversità e in definitiva anche sulla salute dell'uomo. Causa la mia professione ho fatto un minimo di ricerche su quest'ultimo aspetto, cioè sulla salute dell'uomo. Chi mi conosce sa che io sono per formazione uno scettico scientifico, perché chi applica la scienza per definizione deve essere scettico, altrimenti non fa bene il suo mestiere di scienziato, tra virgolette, nel senso delle volte di applicatore, delle volte, quando capita, anche di ricercatore. E la comunità scientifica sul tema sul riscaldamento climatico non è unanime, lo sappiamo. Prima si faceva riferimento a certezze, a evidenze incontrovertibili, no, non è così. La maggioranza degli scienziati da anni sostiene che vi sia una relazione stretta tra aumento dell'anidride carbonica da combustione dei fossili e surriscaldamento. Questo è la stragrande maggioranza e conta, l'elemento quantitativo conta quando non si hanno certezze, ma c'è una minoranza stimata intorno dal 10 al 20% forse di scienziati che si occupano di climatologia, che invece sostengono che non vi sia, che almeno non vi sia una reazione lineare tra le due cose, tra CO2 e surriscaldamento. Detto questo, per rispetto del metodo scientifico, io però penso che ci siano molti buoni motivi per ritenere che sia plausibile la teoria che vuole una relazione tra la combustione dei fossili, quindi legata alle attività umane, e l'aumento della temperatura della Terra. Quindi non ci sono evidenze incontrovertibili, ma secondo me buoni elementi a sostegno di questa tesi. Dico questo non perché voglio incoraggiare un disinteressamento teorico-pratico sull'argomento, ma perché anche se non ci sono motivi incontrovertibili, come dire, non c'è la dimostrazione di un nesso causale evidente, ci sono però altrettanti buoni motivi per adottare politiche di risparmio delle risorse energetiche. E quindi ci sono tutti gli elementi per varare da subito politiche per contenere l'inquinamento legato all'uomo. Per capire qual era l'impatto sulla salute, ho fatto stanotte, quindi non ho avuto molto tempo per approfondire la questione, una piccola medline, cioè una ricerca sulle banche dati di secondo livello che utilizzano normalmente i medici per quando fanno le loro ricerche sulle patologie. E ho scoperto che su questo tema sta per nascere un nuovo filone nella medicina, che potremmo definire la medicina dei cambiamenti climatici. Ho fatto una piccola ricerca quantitativa, perché è venuto fuori, specie nell'ultimo periodo, una quantità di articoli che ci metterei una vita intera a leggerli. Però per darvi un'idea di quanto sia importante, dal 1980 all'85 erano solo 157 le pubblicazioni su questo tema di ordine sanitario, e siamo passati nel quinquennio che va dal 2005 al 2010 a 5.978. Cioè, quindi c'è stata un'esplosione di interesse della medicina sul tema dei cambiamenti climatici e degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. Se riviste come Lancet, New England Journal of Medicine, BMJ e altre si occupano di questi temi, perché questi sono temi concreti, quindi nonostante ci sia una quota di scienziati che non dice, che sostiene che non vi sia una reazione lineare, la comunità scientifica su questo sta lavorando tantissimo. E gli effetti sulla salute sono effetti, secondo chi sostiene una relazione tra CO2, surriscaldamento e effetti sulla salute di diverso tipo. Si va da eventi climatici disastrosi, ricordate Katrina, ricordate anche quello che accadde in Francia nel 2003, quando ci fu quell'ondata di calore spaventosa che si dice fece morire circa 15.000 anziani, quindi numeri consistenti. Con Katrina, se non ricordo male, morirono circa 1.000 abitanti di New Orleans, adesso l'ordine di grandezza è quello lì. E i cambiamenti, il surriscaldamento climatico provoca migrazioni, fame, malnutrizione, infezioni, malattie respiratorie legate all'inquinamento. Quindi un impatto importante dal punto di vista sanitario. Noi, qualcuno l'ha detto prima, speravamo molto in Copenaghen. Qualcuno ha scritto sul Corriere della Sera che si è partiti come Copenaghen, cioè come speranza, e si è finiti alla fine in Flopenaghen, cioè in un flop. La verità è che la politica, gli stati, le legittime tendenze a difendere le economie e le ricchezze ha fatto sì che quel summit si trasformasse in un flow. Ecco, noi oggi veniamo chiamati a una sorta di funzione vicaria, cioè noi dovremmo riuscire come enti locali laddove gli stati, laddove la politica ha fallito. Questo è quello che ci viene chiesto. E se io guardo a quello che fanno gli altri paesi, beh, veramente c'è da rimanere impressionati, perché è un dato che conoscete: Obama ha investito 100 miliardi di dollari, la Cina il 35% degli investimenti per rinnovabili e efficienza energetica, il Brasile il 18%, l'ONU stima che attualmente 2,3 milioni di persone siano occupate nella green economy, e stimano che nel 2030 saranno 20 milioni quelli che lavorano nella green economy. Angela Merkel dice una cosa secondo me molto vera, e cioè che l'economia a basso contenuto di carbonio sarà il vantaggio competitivo del futuro. Noi lì dobbiamo esserci. Mi dispiace che il nostro paese su questo, un po' perché di soldi non ce n'è tanti, un po' perché secondo me non ci crede, ecco, a proposito del governo nazionale, su questo filone bisognerebbe decisamente investire di più. E io ho l'impressione che anche qui noi scontiamo un ritardo. Bisognerebbe recuperarlo, questo ritardo, e guardare a quello che fanno i paesi avanzati e i paesi emergenti, perché anche i paesi emergenti stanno investendo molto su questo filone. Quindi, concludo dicendo che, nonostante l'iniziale scetticismo scientifico più metodologico che filosofico, io penso che vadano adottate politiche per contrastare il surriscaldamento climatico. Questo è quello che fanno i paesi avanzati ed emergenti, dobbiamo farlo anche noi, e il fine ultimo è dimostrare agli stati centrali che gli enti locali, e sono tanti per fortuna in Europa, quando decidono di adottare politiche serie e concrete, sono in grado di farlo anche su terreni così complessi come quello dell'ambiente, come quello della tutela dell'ambiente. Grazie.
Barberini.